Vi ringrazio per l'invito, vi mando un saluto, mi presento, io sono Francesco Della Puppa, sono un sociologo, lavoro e insegno presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, mi sono occupato soprattutto, ma non solo, di fenomeni migratori, di migrazioni internazionali e con questo intervento vorrei spendere qualche parola sull'impatto del coronavirus sugli immigrati e soprattutto su quella fascia più socialmente vulnerabile di immigrati che sono i rifugiati e i richiedenti asilo in Italia. Prima però vorrei fare una breve introduzione sul coronavirus, sulle cause del coronavirus, iniziando col sottolineare che diciamo circa 1980 fino al 2018 ci sono state in 170 paesi del mondo migliaia di epidemie. Noi ovviamente conosciamo quelle che hanno fatto più notizia come la SARS, la Zika, l'influenza suina, l'aviaria, la MERS, ma in realtà in diverse regioni e paesi del mondo, soprattutto nel sud globale, c'è stato un vero e proprio processo di produzione e accumulazione di virus. Il virus con cui ci stiamo confrontando non è un virus nuovo, ormai lo si è detto, è un virus a cui appartengono diversi virus, fra cui anche ad esempio il semplice raffreddore o la SARS che colpì la Cina nel 2002, ed è un virus di cui si poteva prevedere la diffusione e gli effetti. Per farvi un esempio, diversi istituti di ricerca in Cina o ad esempio nel 2012 il Koch Institute tedesco diceva che annunciava che erano presenti tutte le condizioni affinché un virus probabilmente proveniente dai mercati dell'Asia avrebbe potuto contagiare il mondo, e descrivevano i sintomi e le modalità di contagio proprie del Covid-19. Qua quindi le spiegazioni complottistiche si spenderebbero dicendo che allora si sapeva che è tutto un piano precostituito magari per colpire la Cina. Peccato che questo virus sta colpendo tutto il mondo con ingentissimi danni sociali, economici, psicologici, eccetera. Ciò non significa che si tratta di un complotto, ma significa che le autorità sì, conoscevano i rischi di questo virus, ma non hanno fatto nulla per contrastare questa potenziale emergenza, pur appunto conoscendo questi rischi, per un motivo ben preciso, per una serie di motivi ben precisi, perché le cause alla base di questo virus, mettere in discussione queste cause significa mettere in discussione l'intero assetto capitalistico mondiale. La diffusione di questo virus, infatti, se potrebbe essere legata a fenomeni naturali, dal mio punto di vista non ha nulla di direttamente o propriamente naturale. È certo un virus prodotto esistente per natura, ma la pandemia, ossia il contagio globale di questo virus, è un prodotto sociale che affonda le radici in uno specifico sistema di relazioni produttive e organizzazione del mondo che definirei capitalistico. C'è un concorso di fattori. Uno, gli allevamenti intensivi che, come tutte le monoculture, implicano enormi fabbriche di virus e abbassamento di sistemi immunitari perché azzerano la selezione naturale, tenendo in vita anche animali che naturalmente sarebbero destinati a essere selezionati a morire, e quindi questi animali più facilmente attaccabili dai virus diventano, perché rimangono forzatamente in vita in quanto all'interno di un allevamento intensivo, immaginiamo chilometri e chilometri quadrati di allevamenti o palazzi a più piani in cui sono stipate decine di migliaia, centinaia di migliaia di capi, dicevo, animali che naturalmente sarebbero stati selezionati dalla natura, che rimangono tenuti in vita e che diventano più facilmente attaccabili dai virus e quindi anche veicolo di questi virus in ambienti standardizzati fino al cosiddetto spillover, cioè al salto di specie, e fino a che appunto il virus fa il salto alla specie umana. Un altro elemento importantissimo della produzione, della diffusione, alla base della diffusione della produzione di virus è la deforestazione, distruzione di ampissime porzioni di foreste primarie o di foreste più piccole, dove per migliaia di anni erano in qualche modo confinati i virus, perché spesso erano confinate anche delle specie animali che vivevano solo lì. Ora, con la deforestazione massiccia di moltissime aree del mondo, sostanzialmente questi virus, che un tempo erano confinati lì, vengono in contatto attraverso lo spostamento degli animali con altre specie animali, soprattutto con i volatili, ecco il famoso pipistrello. Quindi animali che fino che per milioni di anni e virus che per milioni di anni sono rimasti confinati in queste zone, che si spostano tramite appunto gli animali entrando in contatto con altre specie e facendo il cosiddetto spillover. Ciò si accompagna ai processi di iperurbanizzazione, ossia costruzione di megalopoli per la loro grandezza e per la loro densità. È un processo che sta prendendo piede da diversi decenni alla scala mondiale, e quindi l'allargamento delle megalopoli fa sì che vengano ancora una volta distrutti ambienti naturali e si creano delle enormi periferie, delle enormi aree periurbane, spesso con condizioni igienico-sanitarie molto precarie, e dove è più facile il contatto di questi virus e il contagio e l'attacco da parte di agenti patogeni che trovano in questi ambienti urbani densi e diffusi il loro habitat ideale. Un ulteriore elemento da tenere in considerazione è la devastazione ambientale legata alla ricerca di metalli e terre rare utili per l'elettronica, l'industria high-tech e anche utili per quella che io definirei una menzogna della cosiddetta green economy, che di green ha molto poco, ma anzi contribuisce alla distruzione ambientale e ancora una volta quindi alla propagazione di virus fino a qualche anno fa, da millenni confinati in determinate porzioni di ambienti naturali che ora tramite gli animali escono. A ciò dobbiamo aggiungere anche che il surriscaldamento globale e gli sconvolgimenti climatici stanno sciogliendo le calotte polari, liberando dal permafrost e dai ghiacci sciami di virus, potenzialmente si libereranno nel futuro se non si inverte la rotta del surriscaldamento globale, si libereranno sciami di virus che non conosciamo, sconosciuti, intrappolati da migliaia di anni nel ghiaccio, con conseguenze imprevedibili. Quindi, il virus è la pandemia che stiamo vivendo, è un prodotto capitalistico, è un prodotto economico e sociale e ha trovato ed è diventata una pandemia di tali dimensioni, cioè come dice la stessa parola globale, sia per i tagli che in pressoché tutti i paesi del mondo sono stati portati alla sanità. L'Italia è particolarmente emblematico perché in meno di 20 anni sono stati tagliati 37 miliardi su 120, 120 mila medici infermieri, ci sono stati 120 mila medici infermieri in meno, c'è stata una distruzione capillare dei presidi medici di prossimità. E soprattutto in Italia è presente una delle zone più inquinate del mondo, la pianura padana, e il virus attraverso le polveri sottili trova un suo ambiente ideale per sopravvivere e diffondersi. Questa secondo me era una premessa necessaria per capire di cosa stiamo parlando. Quindi ciò di cui stiamo parlando non è un evento squisitamente naturale, ma affonda le sue radici in una struttura sociale, politica ed economica ben identificabile. Ecco perché quindi i governi pressoché tutti i paesi dominanti, i paesi delle metropoli mondiali, pur essendo a conoscenza dei rischi che si stava correndo, non hanno preso nessuna misura per contenere o per prevenire la diffusione del virus a livello globale. Perché prendere misure sarebbe significato mettere in discussione l'intero assetto capitalistico mondiale, mettere in discussione la produzione alimentare mondiale, mettere in discussione lo sviluppo delle metropoli, mettere in discussione l'economia e i nuovi modelli di sviluppo e le nuove direzioni di sviluppo su cui l'economia si sta orientando. E questo ovviamente per le elite di potere, per coloro che detengono gli interessi del capitalismo mondiale, ma anche per lo stesso processo che si è innescato e che non vede un burattinaio che tira i fili di un sistema socio-economico, ma che un sistema socio-economico che si è messo in moto appunto si sviluppa come un processo irrefrenabile. Quindi dicevo, il perché non è stato fatto nulla, questa domanda si può rispondere semplicemente andando a vedere quali sono le cause. Ma la pandemia illumina anche le contraddizioni, le debolezze, le fragilità del sistema in cui viviamo. Illumina appunto le contraddizioni e le disuguaglianze del sistema in cui viviamo. La pandemia, cioè, e anche quindi la quarantena, non stanno avendo lo stesso impatto, per tutte le persone, ma, illumina, quali sono le diseguaglianze fra categorie di persone diverse, illumina le disuguali possibilità e il diseguale impatto che essa ha sui diversi tipi di soggetti. Per rimanere in Italia, ad esempio, è ben diverso essere un industriale o essere un lavoratore della logistica che nei giorni del virus è costretto ad andare nei magazzini, nelle fabbriche, a lavorare a stretto contatto con i propri colleghi, spesso senza dispositivi di tutela. In Italia è diverso essere un cittadino italiano o un immigrato. Essere una persona che abita in un condominio, in un appartamento di una casa popolare o che abita in una villa con giardino. È diverso, quindi arriviamo al punto, essere un richiedente asilo o rifugiato o essere appunto un cittadino residente. Per trattare questa cosa, questo argomento, parto da una recentissima ordinanza della Protezione Civile, la numero 658 del 29 marzo, relativa alle misure urgenti di solidarietà alimentare nei confronti della popolazione. Sostanzialmente un'ordinanza che prevede che la popolazione venga sostenuta in caso di difficoltà nell'approvvigionamento, magari per motivi economici o di vulnerabilità sociale, ai generi alimentari. Questa ordinanza però si è declinata nei diversi contesti comunali italiani con parecchia disomogeneità. Ad esempio, il comune di Perugia ha chiesto il requisito del possesso del permesso di soggiorno europeo per lungo soggiornanti, la ex carta di soggiorno, quindi escludendo tutta una serie di soggetti che non hanno questo permesso di soggiorno. Qui si apre un problema che definirei etico-morale. Le persone che non hanno un determinato documento, quindi non hanno diritto a sopravvivere e possono essere lasciate morire di fame. La regione toscana aveva già da tempo implementato la legge 45 del 2019, il 17 luglio del 2019, che modificava una precedente legge 29 del 9 giugno 2009, che garantiva l'accesso a una serie di beni necessari, che garantiva una serie di tutela per tutte le persone, fra cui la dimora, l'alimentazione, i servizi essenziali, indipendentemente quindi dalla condizione dei soggetti. Questo ci porta a parlare della condizione dei senza dimora in Italia, che non riguarda solo la figura, diciamo così, stereotipata degli homeless, degli homeless, che però non dobbiamo immaginare il classico barbone che i comuni più solerti cercano di rendere invisibile e spingere al di fuori dei centri cittadini, ma è una condizione che caratterizza moltissimo, sempre di più, molti rifugiati richiedenti asilo, spesso indipendentemente dal loro titolo di soggiorno, quindi vivono come senza fissa dimora moltissimi rifugiati che hanno ottenuto magari lo status di protezione internazionale, al contempo anche molti richiedenti asilo che per diverse ragioni sono fuoriusciti dall'accoglienza o richiedenti asilo che si sono visti negare la protezione internazionale. Quindi le condizioni materiali di coloro che vivono senza un tetto sulla testa, non dipendono spesso dalla loro condizione amministrativa, dal loro permesso di soggiorno. E spesso queste persone vivono in quelli che potrebbero essere accampamenti informali, stabili, abbandonati, occupati in qualche modo, letteralmente sotto i ponti, baraccopoli. E questi insediamenti informali ovviamente sono caratterizzati da disagio abitativo, precarie condizioni igienico-sanitarie, assenza di acqua, promiscuità, vicinanza, e quindi condizioni in cui il contagio è molto probabile. E di fronte a queste situazioni, in cui spesso vivono appunto immigrati, richiedenti asilo e rifugiati al di fuori dell'accoglienza, non è stato preso nessun provvedimento per fronteggiare l'epidemia, e la motivazione non è ascrivibile al sovraccarico, all'impossibilità materiale, cioè non stiamo parlando di ambito sanitario ospedaliero, ma di minime misure che la protezione civile potrebbe facilmente risolvere. Se invece vogliamo affrontare il tema dei richiedenti asilo ospitati nel cosiddetto sistema di accoglienza, il sistema di accoglienza spesso, soprattutto dopo lo smantellamento del vecchio sistema SPRAR ad opera dei decreti Salvini, che hanno avvantaggiato soprattutto invece i grossi centri dove vivevano grossi quantitativi, grossi contingenti di persone ammassate, spesso gestite da grosse cooperative che potevano competere ed essere concorrenziali sul mercato anche alla luce dell'abbassamento delle risorse per l'accoglienza. Dicevo, ora il sistema di accoglienza prevede grandi centri dove la gente si concentra in massa e quindi si pongono enormi problemi dal punto di vista del controllo del contagio. Si parla di camerate dove sono aggregate moltissime persone, si parla di impossibilità dell'isolamento fiduciario di chi è, diciamo così, in osservazione, che quindi ha i primi sintomi di quello che potrebbe essere effettivamente un'influenza da Covid-19. Ci sono problemi per l'isolamento delle persone vulnerabili, pensiamo ai malati, agli immunodepressi, alle vittime di tortura, e quindi questa è la condizione di molti richiedenti asilo ospitati nel sistema di accoglienza. Voci che preferisco lasciare non nominare, non fare riferimenti specifici perché così mi è stato chiesto, però voci dall'interno del sistema di accoglienza mi dicono che spesso in molti centri di accoglienza straordinaria presenti per quanto riguarda la regione del Veneto, a fronte di 150-200 ospiti, tre quarti sarebbero risultati positivi. Per fortuna, trattandosi di persone molto giovani, spesso sono prive di sintomi, quindi positivi asintomatici. Però ovviamente sono le condizioni ideali per il contagio e per la diffusione del virus. Stesso dicasi per i CPR, ossia quelle strutture che io definirei di reclusione, in attesa del rimpatrio, strutture la cui reclusione è stata prolungata dai già citati decreti Salvini e che non prevedono le minime misure e le minime cautele di contenimento della diffusione del virus. Ad esempio nel CPR di Gradisca di Isonzo, famoso perché qualche anno fa morì una persona reclusa al suo interno e il suo corpo fu spedito in fretta e furia nel paese di origine, in Marocco, e non fu permesso alla famiglia di aprire la bara dove era contenuta la salma perché non volevano far vedere le condizioni in cui era ridotta probabilmente il corpo del loro caro. Comunque sto divagando, dicevo che nel CPR di Gradisca di Isonzo ci sono già i primi casi di positività e nonostante ciò la struttura è ancora aperta e sta ricevendo altri, non li definirei ospiti, ma li definirei prigionieri, altri reclusi. Vorrei ricordare che le persone che vengono chiuse nei CPR, ossia che vengono richiuse in queste strutture nelle mani dello Stato in attesa del rimpatrio, vengono qui rinchiusi per essere rimpatriati perché privi di regolare permesso di soggiorno, ma non perché hanno commesso dei reati, quindi non ha nulla a che fare con l'ambito penale. Anzi, la normativa dice che se non si può effettuare il rimpatrio nei tempi più brevi e si prevede che i tempi massimi di detenzione in queste strutture vengano sforati, non è possibile detenere delle persone appunto perché non si può privare loro della libertà non avendo loro commesso nessun reato. Questo è il caso di ciò che sta succedendo nella cornice del coronavirus, perché ovviamente le frontiere sono bloccate, soprattutto dall'Italia, i paesi non ricevono persone e quindi non ci sono le ragionevoli tempistiche per effettuare un rimpatrio. Nonostante ciò, le persone qui recluse non vengono spostate in altre strutture, non vengono rimandate a casa, che probabilmente hanno un luogo dove andare perché molti irregolari comunque presenti in Italia hanno una rete di relazioni, hanno una sistemazione abitativa, spesso hanno anche una sistemazione lavorativa. Ma appunto, nonostante non possono essere rimpatriati, vengono reclusi, ammassati nei CPR. Questa è un po' una fotografia della situazione, dei segmenti più vulnerabili dell'immigrazione in Italia, in tempi di coronavirus. Ma, concludo questo mio intervento con un'ultima considerazione, rispetto alle braccia, cioè alla messa al lavoro dei corpi degli immigrati in epoca di coronavirus. È interessante che da più parti, Confagricoltura, il ministro per l'agricoltura, richiedono disperatamente che vengano fatti degli accordi per l'importazione di forza lavoro immigrata che possa andare a svolgere il lavoro di soprattutto raccolta nei campi e nell'agricoltura italiana. E si richiedono decreti flussi, si richiedono accordi bilaterali con paesi esportatori di forza lavoro, si richiedono sanatorie. Sostanzialmente si chiede a queste persone di scambiare la propria salute, cioè di rischiare di contagiarsi, diventare positivi al Covid-19 lavorando, in cambio della regolarità amministrativa. Ecco, questo è per sottolineare il pelo sullo stomaco che il capitale italiano, ma anche quello mondiale, in questo caso l'industria della trasformazione dei prodotti agricoli e gli stessi proprietari terrieri, il capitale agrario italiano, ha nei confronti della forza lavoro immigrata. Vi ringrazio ancora, mi scuso se sono stato un po' troppo prolisso e un saluto fraterno a tutti.